Comunque sia, noi siamo arrivati al punto in cui è morto Lenin nel 1924, c'è cioè un passaggio di consegne. Lenin è stato l'artefice della rivoluzione, ha guidato i bolscevichi, ha fatto la rivoluzione d'ottobre, ha imposto il comunismo di guerra, era una condizione di emergenza, il concetto di dittatura del proletariato, tutte cose forse necessarie, forse non necessarie, inquietanti, sciogliere un'assemblea costituente, insomma è una responsabilità grave che si è assunto Lenin, praticamente avviando il comunismo in una direzione di carattere dittatoriale, autoritario, ecco, poco rispettosa della volontà popolare, perlomeno quale era emersa, non dico con delle elezioni della Duma, ma con le elezioni dei soviet, che dovevano essere teoricamente veramente rappresentative della volontà popolare, secondo quanto diceva Lenin. Ma no, bisognava imporre al proletariato la dottrina del comunismo, che il proletariato non era abbastanza intelligente e colto da accettare. Anche questo è una cosa abbastanza inquietante, perché se credi nella democrazia devi credere nella democrazia anche quando essa dà un risultato che è teoricamente contro la tua visione dei problemi, se ci credi, altrimenti di che non ci credi e che vuoi calare dall'alto la tua visione perché tu sei più intelligente, più colto, più preparato, ed è bene che il popolo sia consultato quando dice quello che vuoi tu. Quando invece dice il contrario di quello che vuoi tu, allora il popolo lo metti da parte, è troppo ignorante per essere ascoltato. Capite che è abbastanza inquietante e pericoloso questo concetto. Comunque sia, la cosa interessante è che negli anni 28, a partire dal 1928, si comincia in Russia a cambiare regime. C'è stato il comunismo di guerra, è morto Lenin, c'è stato Stalin. Stalin ha la sua visione dei problemi, per esempio per Stalin è inutile pensare che il comunismo possa espandersi in questa fase a tutto il mondo. Bisogna consolidare il comunismo in un unico paese. Questo è uno dei tanti temi che lo dividono rispetto ad altri leader comunisti. Per alcuni il comunismo deve invece continuare una rivoluzione permanente fino a quando il comunismo non sarà coincidente con tutto il globo terracqueo. Per altri invece, come Stalin, il comunismo ha attecchito in Russia e consolidiamolo qui, e poi grazie ai successi del comunismo poi in un'altra fase, in un altro tempo, il comunismo potrà attecchire altrove. Ci sono tanti aspetti che dividono diversi leader comunisti. Noi andiamo velocemente a dire però che Stalin, una volta preso il potere e eliminati intorno a sé i suoi concorrenti, decide di provare a fare il comunismo sul serio. Perché farlo sul serio? Perché dopo la fine della guerra civile tra l'Armata Rossa e le Armate Bianche si era chiusa la fase del comunismo di guerra e si era aperta la NEP, cioè la nuova politica economica, che prevedeva un sistema misto in cui le grandi industrie e anche nell'agricoltura ci fosse un sistema statale, ma ci fosse anche un sistema di mercato, per cui le piccole industrie sotto i 20 dipendenti venivano gestite secondo la dottrina capitalistica di mercato, i contadini coltivavano delle terre comuni dello Stato, ma avevano anche degli appezzamenti più piccoli privati, potevano commercializzare il loro prodotto agricolo, insomma tutto ciò che era di modesta entità poteva essere gestito secondo il modello capitalistico con la proprietà privata, e tutto ciò che era di grande entità poteva essere invece ed era gestito dallo Stato. Era un sistema misto, quale per esempio quello dell'Italia nella seconda metà del Novecento. L'Italia degli anni 50, 60, 70 è un'Italia in cui lo Stato controlla tanti aspetti della vita produttiva del paese, lasciando poi la libera iniziativa privata in altri ambiti, per cui non so, per esempio ci sono le grandi compagnie di Stato, che i treni sono di Stato, l'energia è dello Stato, l'acqua è dello Stato, le fognature sono dello Stato, le autostrade sono fatte dallo Stato, cioè lo Stato entra, gli ospedali sono dello Stato, le poste sono dello Stato, le compagnie telefoniche sono dello Stato, cioè lo Stato forniva moltissimi servizi attraverso il pubblico impiego che lavorava nelle aziende di Stato, che davano appunto servizi ai cittadini a prezzi calmierati, considerando che i cittadini meritavano di avere un servizio, e lasciando nelle mani del privato questi servizi. Ovviamente i privati perseguono una logica del profitto che non è quella dello Stato. Lo Stato vuole consentire ai cittadini di spostarsi, è perciò che le ferrovie erano dello Stato, in maniera che i cittadini potessero accedere ai treni a un biglietto a un prezzo, diciamo, politico. Ecco, nel senso, prendi treno perché è giusto che ti puoi spostare, perché la Costituzione prevede che tu ti possa spostare. Invece un attore privato ti dà il treno ma vuole che paghi. Poi a partire dagli anni 80 siamo cambiati di paradigma, siamo entrati in una logica neoliberale, secondo il principio per cui tutto ciò che è gestito dallo Stato è mediocre, insufficiente, inefficiente, gestito in maniera burocratica, con personale svogliato, maleducato, mentre tutto ciò che è gestito dal privato mercato è efficiente, è produttivo, c'è un'offerta esuberante di prodotti. Insomma, un po' l'effetto, dico volgarizzando per farmi capire, se tu entri a scuola oppure se entri in una boutique troverai del personale che viene ad accoglierti con il sorriso stampato sulle labbra, troverai tutto scintillante, tutto bello, troverai un'offerta di prodotti luccicanti, messi in bella mostra, insomma tutto sembra migliore. Entri a scuola, vedi questi locali un po' così, in stile comunista, a parte che noi siamo in una bellissima scuola, un bellissimo edificio, ma la gran parte delle scuole sono edifici bruttissimi, costruiti male, gestiti male, con il riscaldamento che va alle finestre aperte che fa troppo caldo, oppure si gela con umidità, con le ragnatele, con il personale sciatto, svogliato, che lavora male, con la gente che non risponde al telefono. Quale azienda privata potrebbe essere gestita così? In base a questa percezione, per cui ho questa esperienza sulla base della quale ciò che è gestito pubblicamente tende a essere inefficiente, scadente, con personale che vivacchia, e invece ciò che è gestito privatamente prevede un servizio molto migliore e la concorrenza teoricamente dovrebbe consentire l'abbassamento dei prezzi, si è poi andati nella direzione di dismettere tutte le aziende di Stato privatizzandole. Siamo dentro questo paradigma in questa fase, cioè tutto ciò che è statale funziona male, va abbandonato, dobbiamo privatizzare. Anche nell'aspetto scolastico si cerca appunto di privatizzare, di attirare capitali privati. Non si è arrivati al punto di dire la scuola deve essere tutta privatizzata e fine, però è perché c'è una resistenza culturale, ma l'idea che la gente comunemente ha è che appunto il pubblico funziona male, è parassitario, tende a indebitarsi, tende a dare servizi scadenti. È un'idea che direi è ben radicata nelle menti delle persone. Quindi questo ci fa capire anche un po' il comunismo, che limiti aveva, cioè era tutto gestito dallo Stato, quindi tutto con i limiti che noi vediamo nelle cose gestite dallo Stato, in cui effettivamente, siccome è tutto pianificato, burocratizzato, è tutto così lento, non ha l'efficienza, la velocità, la produttività, ma anche con gli effetti collaterali, insomma, del mercato, che magari un'altra volta fa. Comunque, la Russia degli anni 30 è una Russia che abbandona la nuova politica economica, cioè questa idea di un mercato misto in cui il grosso è dello Stato e il piccolo è del privato, e questo aveva dato buoni risultati in termini di ripresa dell'economia russa, a livelli però, attenzione, pre-bellici, non di vero sviluppo, ma di ritorno a quello che c'era 15-20 anni prima. E allora quello che fa Stalin è invece provare ad applicare il comunismo. In che maniera? Attraverso la nazionalizzazione di tutto. Si torna a proibire la proprietà privata, si torna a nazionalizzare. Potete scommettere che ci saranno delle proteste, perché chi ha avuto quel margine di proprietà privata si vedrà espropriare nuovamente le sue proprietà, che siano la terra, il bestiame, la fattoria, oppure che siano delle piccole attività commerciali o dei piccoli, per esempio piccoli commercianti o delle piccole aziende produttive, verranno espropriati. Si va verso la collettivizzazione e si va verso l'industrializzazione forzata e un'economia di piano, un'economia statalizzata. Quindi l'economia di mercato, come voi mi insegnate, non prevede che ci sia un piano di sviluppo, sono i privati che stabiliscono dove allocare le proprie risorse, e se voi volete domani aprire una tabaccheria l'aprite, se volete aprire invece un negozio di abbigliamento lo aprite, siete voi che avete la percezione di dove è meglio investire i vostri quattrini e provate a offrire al pubblico, ai consumatori, i vostri prodotti o i vostri servizi. Se per voi è utile aprire un negozio che metta lo smalto alle unghie dei cani, potete aprirlo tranquillamente, lo aprite con tutte le regole naturalmente sanitarie, burocratiche, e offrite questo servizio. Quindi è tutto basato sull'iniziativa privata. Lo Stato in che maniera può direzionare? Può dire a te non puoi aprire un negozio per fare la messa in piega ai cagnolini? Non te lo può dire, perché si disinteressa. Invece nel mondo comunista tutto è pianificato. Gli sforzi devono essere guidati da una mente che sceglie quali sono i settori in cui investire e che pianifica gli investimenti futuri e gli sforzi produttivi in una certa direzione. Quindi, mentre il mondo capitalistico è basato su una razionalità diffusa, cioè lo Stato non indirizza, lascia ai privati cittadini decidere che cosa aprire, che cosa fare, annusando gli interessi delle persone dove ci può essere un margine di arricchimento e di profitto. Invece nell'economia statalizzata di piano lo Stato decide su che cosa investire. Si va nella direzione della industrializzazione. Fortali ha chiaro che il paese deve essere un paese industriale. Per essere un paese ricco bisogna industrializzarsi. Perché la Russia non è stata in grado di reggere allo sforzo della prima guerra mondiale? Perché non era abbastanza industrializzata in una guerra che era una guerra di apparati produttivi di carattere. Perciò la Russia non potrà mai essere fuori dal pericolo se non sarà industrializzata sia dal punto di vista della forza economica sia dal punto di vista della forza militare. Non si può vincere una guerra dell'Occidente contro la Russia, del capitalismo contro il comunismo, se la Russia non può contare su un apparato produttivo forte in grado di supportare lo sforzo bellico. Per cui c'è la doppia lettura: l'industria serve per arricchire, che noi osserviamo negli anni 30 che i paesi ricchi sono tutti industriali. Oggi potrebbe essere diverso, perché non è detto che un paese ricco debba per forza essere una potenza industriale. Infatti sono molti anni che è in atto una deindustrializzazione e i paesi a economia sviluppata tendono a terziarizzare piuttosto che a industrializzare. Ma all'epoca è ancora così, sono le industrie che fanno la ricchezza. In secondo luogo, per poter difendere il comunismo è indispensabile puntare su industrie, tecnologie e armamenti. E gli armamenti si fanno con le industrie, perché hanno bisogno di carri armati, hanno bisogno di aerei, hanno bisogno di munizioni, di mitragliatrici. La guerra ha insegnato come? Attraverso dei piani. Il primo piano viene licenziato nel 1928, sarà il piano 1928-1932. Sono piani quinquennali: 28, 29, 30, 31, 32. Al termine del primo piano quinquennale ci sarà un secondo piano quinquennale, ne sarà 3, 4, 5, 36 e 37. Dopodiché si mette in cantiere il terzo piano quinquennale, ma poi scoppia la guerra. Quindi quel piano viene interrotto per il fatto che la guerra toglie. Quindi il comunismo ha 10 anni circa per potersi sviluppare prima di dover affrontare un'altra prova. Allora, se andiamo a misurare i successi del comunismo sulla base del fatto che nella prima guerra mondiale la Russia esce dalla guerra perché non può sopportarla, e nella seconda guerra mondiale Stalin vince la seconda guerra mondiale accanto agli Stati Uniti, combattendo da Oriente verso la Germania, così come gli Stati Uniti combattono da Occidente verso la Germania, il punto di convergenza alla Germania, che è l'artefice della Seconda Guerra Mondiale, si può già, semplicemente da questa constatazione, prendere atto del fatto che i piani quinquennali hanno avuto un incredibile e straordinario successo. Cioè hanno trasformato l'Unione Sovietica da un paese essenzialmente contadino in una superpotenza industriale. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che la Russia invasa inopinatamente, improvvisamente, con l'operazione Barbarossa, sia riuscita a resistere a questa invasione, a contrattaccare e alla fine a prendere Berlino. Perché ad aver espugnato la città di Berlino e aver costretto al suicidio Hitler è stata l'Unione Sovietica di Stalin. Ok, quindi dal punto di vista materiale ha conseguito il risultato. La Russia, dopo 10 anni o poco più di industrializzazione forzata, è diventata un grande paese industriale. C'è poi l'altro lato della medaglia da valutare, e cioè a quale costo, con quale livello di sacrifici e con quale trattamento riservato alla popolazione ha potuto conseguire questo risultato di diventare una grande potenza industriale, ed è quello che vedremo. Questi sono manifesti pubblicitari che fanno vedere un po' come la Russia, che nel frattempo è abbastanza isolata diplomaticamente, cioè è uno stato che viene visto come uno stato terroristico, uno stato canaglia, uno stato che potrebbe contagiare il resto del mondo con le sue sbagliate idee di assenza della proprietà privata, e uno stato anche molto chiuso, che non ha molto interscambio con il resto del mondo, cioè deve farsi in casa tutto, perché nessuno vuole scambiare beni, prodotti, conoscenze e tecnologie con l'Unione Sovietica. Quindi devono industrializzarsi ma farsi tutto in casa. Però la Russia è un paese gigantesco che ha infinite risorse, quindi non è come essere San Marino e dover inventare la civiltà da San Marino. Loro ovviamente hanno grandi disponibilità, però noi sappiamo che la ricchezza di un paese si basa moltissimo sull'interscambio di merci. Per esempio, cosa sarebbe l'Italia senza l'interscambio e il commercio mondiale? Non sarebbe niente, perché non abbiamo materie prime. Cioè quello che facciamo lo facciamo perché importiamo molto, trasformiamo molto e vendiamo molto all'estero. Se ci togliamo i rapporti internazionali, l'Italia si trasforma immediatamente in un paese povero. È logico, perché la nostra ricchezza si basa sul fatto che prendiamo cose da fuori, le trasformiamo e le rivendiamo fuori. Da soli noi non siamo in grado di bastarci. Ecco, la Russia ha altre proporzioni, ma anche molte difficoltà a industrializzarsi. Comunque, in quella fase storica, negli anni 30, cerca di vendersi all'estero come un paese in cui si è agganciato un tenore di vita e di benessere ormai invidiato. invariabile e che appunto si è enormemente modernizzato. Provate a guardare queste immagini e si vedono appunto innanzitutto la bravura dei grafici russi, sovietici a questo punto, ma molti si sono formati prima della Russia sovietica, che danno appunto l'idea di un paese industrializzato. Vedete delle belle ferrovie, dei bei monumenti ben tenuti, una società ordinata. Questa è la città di Odessa, vedete ci sono delle belle navi, ci sono dei belli scambi ferroviari, dei raccordi ferroviari, la gente è ben vestita, sventola la bandiera con la stella rossa e con la falce e il martello e appare una civiltà ordinata, pulita, educata, istruita, dove ci sono appunto delle belle automobili, dove ci sono delle grandi infrastrutture che sono state costruite nel comunismo, dove ci sono delle donne che vivono una vita quasi sognante, no? Ben vestite, con lo sguardo rivolto verso un luminoso futuro. Si vede qui in secondo piano un'infrastruttura industriale, insomma un paese che è uscito da quella miseria atavica, da quel residuo di servitù della gleba, è stata abolita, ma la povertà della gente era tale per cui si viveva in condizioni quasi quasi servite. È scritto l'America perché è rivolta a turisti britannici o turisti americani che contingentati possono andare a visitare le meraviglie del comunismo in anni, notate, di grande crisi economica. Questo è un esempio della tecnologia sovietica. È un treno sperimentale, c'è molto design in questa locomotiva, però l'idea è trasmettere un messaggio. Che cos'è il comunismo? Il comunismo è un posto in cui la tecnologia è ai vertici dell'epoca. Pensate anche dopo la guerra, chi è che per primo ha messo in orbita un satellite artificiale nella storia umana? È stata l'Unione Sovietica, che ha sempre voluto competere su almeno un piano con il mondo americano, cioè l'avanzamento scientifico e tecnologico. Gli ingegneri, i medici, gli scienziati, i fisici russi sono sempre stati considerati all'avanguardia, le università, i politecnici russi sono sempre stati considerati incredibilmente selettivi e capaci appunto di generare delle menti brillanti, per non parlare delle scuole musicali, per esempio pianistiche. Cioè la Russia ha dato molta qualità e quindi anche i treni tendono a rappresentare questo, un treno che va a 170 km all'ora. Insomma, direi che se i treni locali andassero a 170 all'ora sarebbe da metterci la firma, perché temo che non vadano neanche oggi a questa velocità, stiamo parlando di 100 anni dopo. Questi si chiamano freccia rossa, non so se vi dica niente l'espressione, un treno freccia rossa che quindi permette di percorrere grandi velocità, cioè grandi spazi a alte velocità diminuendo. Allora, quello che succede, come vedete, è che dal 1913 al 1933, senza tediarvi troppo con i dati, però la produzione industriale quadruplica e siamo alla fine del primo piano quinquennale, quello del 28-32. Dal 1929 al 1938 la produzione industriale sovietica passa dal 5% nel 1929 al 18%, cioè la produzione industriale a livello dei prodotti industriali del mondo da parte della Russia aumenta del doppio. Insomma, fatto 100 quello che i prodotti industriali del mondo, 20 sono russi alla fine appunto degli anni 30, il che testimonia che il paese è diventato una grande potenza industriale. Il numero degli addetti all'industria passa dal 40% al 70%, declinano invece gli addetti all'agricoltura e questo dimostra di un paese che tende a meccanizzare l'agricoltura e a liberare forza lavoro da impiegare all'interno dell'industria, cioè dall'idea di una dinamica di un paese moderno di carattere industriale. Il numero delle scuole quadruplica, si costruiscono in totale 20.000 scuole soltanto negli anni 30 per andare incontro alla necessità di promuovere l'istruzione. Pensate all'Italia negli anni 60 dell'Ottocento, aveva un numero esorbitante di analfabeti. C'è uno sforzo di emancipazione anche culturale del popolo russo, in particolare con delle scuole che siano delle scuole specialistiche, perché si punta tutto, come si punta sull'industria, sul piano economico, sul piano culturale si punta tutto sulla cultura scientifica, tecnologica, ingegneristica, per cui scuole specializzate oltre a scuole militari, perché il comunismo ha sempre la percezione di essere un sorvegliato speciale da parte del mondo, di essere sempre sul punto di essere stato. Quindi ingegneri, fisici, scienziati, medici portino avanti lo sviluppo tecnologico di un paese che si arricchirà attraverso il lavoro delle persone che, avendo competenze specifiche, possono promuovere uno sviluppo del benessere. Sicuramente sono stati falsati, ma questi sono già dati corretti secondo la revisione delle serie storiche. Sicuramente la Russia, avendo il monopolio della comunicazione, ha iniziato una propaganda battente, però rimane sempre il fatto: la Seconda Guerra Mondiale è stata combattuta dalla Russia è stata vinta oppure no? Sì. E come l'hanno vinta? Suon di spighe di grano? Evidentemente perché avevano un apparato industriale, oltre che ovviamente il sacrificio delle persone e via dicendo. Però le persone erano presenti anche nel 17, eppure sono uscite dalla guerra, quindi qualcosa è cambiato indubbiamente. D'altro canto la Russia è rimasta una superpotenza mondiale per i 60 anni successivi, per cui noi la vediamo negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, la Russia è prima nazione che concorre con gli Stati Uniti, non è che ce ne sia un'altra, quindi non si può mettere in dubbio che ci sia stata l'industrializzazione, si può certamente dubitare dei dati, sicuramente quelli ufficiali sono falsati perché il Partito Comunista che controlla tutto il paese sotto ogni punto di vista, con la polizia segreta, ascolta quello che dicono le persone, legge qualunque scritto, controlla i giornali, controlla il cinema, controlla la radio, controlla l'economia, controlla tutto, evidentemente controlla anche l'informazione e le informazioni vengono pilotate affinché le persone sappiano quello che è giusto che sappiano, tornando sempre al principio etico per cui dobbiamo tutti remare dalla stessa parte, non è bene mettere in circolo delle informazioni che siano disfattiste, diciamo alla gente che va tutto bene, così la gente è contenta e si impegna, sì contenta si impegna però c'è un piccolo particolare che stai modificando la realtà, questo ovviamente è un imperativo che ci poniamo anche noi perché abbiamo visto che in tanti momenti anche di crisi anche noi siamo portati ad applicare questo criterio etico per cui bisogna dire quello che è giusto dire, sì, però la libertà e la verità dovrebbero essere i valori più alti anche di ciò che è giusto dire. Comunque sia, qualche altro dato ci dice appunto che la produzione cresce dal 5 al 18% e che nel frattempo la produzione di Inghilterra, Francia e Stati Uniti calano. Perché calano? Non perché non siano paesi competitivi, industriali, efficienti, produttivi. C'è la crisi del 29. La crisi del 29 produce un crollo della produzione industriale degli Stati Uniti e a cascata un crollo di tanti altri paesi che avevano le economie interconnesse con quelle degli Stati Uniti. Quando gli Stati Uniti hanno un raffreddore viene la polmonite al resto dell'Europa. Perché? Perché l'economia americana assorbe, acquista moltissimi prodotti e quindi se gli Stati Uniti non comprano, anche un paese come il nostro, che è un paese manifatturiero, esportatore, si trova con dei cali negli ordinativi, il che significa avere eccedenze di magazzino, il che significa avere disoccupazione, il che significa avere calo del PIL e quindi debolezza economica. Questo è il passaggio di consegne. Il grande manovratore è Stalin, il quale viene rappresentato, vedete con la scritta CCCP, cioè Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e guida, avendo in mano il timone del Partito Comunista, guida lo sviluppo industriale della Russia. Si chiama industrializzazione forzata. Bisogna industrializzare. Questo è l'edificio dal quale per 70 anni è stata realizzata la pianificazione dell'economia sovietica. È appunto il Comitato Statale per la Pianificazione, la sede del Gosplan, che è questo acronimo. I piani quinquennali hanno accompagnato tutta la storia russa. Si decide quali sono le priorità, dove è giusto investire. Non andiamo a investire in scemenze, investiamo in cose importanti e si arriva nel primo piano quinquennale a identificare qual è la cosa importante. L'industria. Quale industria? L'industria dei giocattoli? L'industria dei peluche? L'industria delle unghie finte? No. L'industria pesante. Chimica, siderurgica, estrattiva, meccanica, metallurgica. Perché? Perché si vede quella industria come il fondamento per una successiva generazione industriale che non sia di carattere pesante, che non sia pesante. Cioè, hai bisogno di un'industria pesante per avere l'energia, per fare le ferrovie, per fare i ponti, per fare le navi, per fare le armi, per proteggerti. Poi, quando hai tutte queste cose, puoi costruire un'industria che invece sia un'industria a consumo per i beni voluttuari, diciamo così, per i beni del benessere che danno benessere alla vita. A tutta l'Unione Sovietica, che è un rapporto, mi pare l'abbiamo detto, no, un rapporto di fratellanza tra le repubbliche socialiste sovietiche, che è una fratellanza apparente e non reale, perché in effetti le repubbliche socialiste sovietiche sono costrette a essere sovietiche perché l'armata russa impone dei partiti comunisti in tutti i stati, sono incentivati ad avere un'identità locale, ma ciò che è più importante, cioè l'adesione al modello comunista, non è in discussione. Andiamo avanti velocissimamente. 28-32, il primo piano quinquennale, quindi industria, l'abbiamo già detto, avere l'energia, avere le infrastrutture, avere i trasporti, avere gli armamenti, avere le cose sulle quali puoi costruire una seconda generazione per fare il tostapane, per fare, a parte che il tostapane è un modello americano, però per dire l'aspirapolvere, il televisore, la radio, tutte queste cose sono secondarie perché non è uno sviluppo capitalistico basato sulla libera iniziativa, sono imprenditoria. Potremmo anche definirlo più caotico questo secondo, ma in senso liberista si vede invece lo sviluppo capitalistico come più razionale, perché non c'è una mente che pensa per tutti, ci sono tante menti che, essendo dislocate sul mercato, vedono ciò di cui c'è bisogno, ciò che manca, e lo realizzano. Invece i piani quinquennali prevedono che ci sia un super cervellone pensante che ha una visione, si spera, lungimirante, e dice: dobbiamo investire in questo, e per 5 anni si investe in quello, ok? Per cui quello che si troverà alla fine sarà quello. Ci sono degli obiettivi di realizzazione e c'è poi una misurazione tra le realizzazioni concrete e gli obiettivi di previsione. La propaganda diventa importante perché bisogna motivare le persone a collaborare, a cooperare allo sviluppo economico. La gente deve capire che sta lavorando per se stessa, non è più sfruttata da un padrone che si arricchisce lui, è la gente che lavora sotto lo Stato, che ha in mente il bene per tutti, e quindi ciascuno deve lavorare con devozione, con stacanovismo. Cioè, cosa vuol dire essere stacanovista? Vuol dire lavorare con devozione, con intelligenza, con amore per quello che si fa. D'altro canto stai lavorando per te stesso, no? È un po' come quando si dice: non distruggere il pullman, non distruggere il treno. Il treno è di tutti, è anche tuo. Sì, infatti la gente lo distrugge. E allora come si fa? Una campagna di educazione. Loro la vedono come educazione, noi la chiamiamo propaganda. Lavora sodo, non fare l'assenteista, vieni a lavorare, lavora con il cuore, perché stai lavorando per te stesso. Non c'è più nessuno sfruttatore a capo dell'industria. Il profitto della tua azienda diventa profitto redistribuito a tutti da parte dello Stato, che tratta tutti come figli. Non ci sono figli e figliastri, si costruiscono insomma dighe, canali, eccetera. La produzione industriale cresce del 50% in 5 anni. In realtà anche qui i dati potrebbero essere parzialmente falsati, ma comunque c'è stato uno sviluppo notevole. Il piano consegue dei risultati leggermente inferiori rispetto agli obiettivi, ma comunque sorprendenti, nel senso che si tratta di 5 anni. Ecco, se pensate, sono infrastrutture che sono 20 anni che aspettiamo e non vengono realizzate. Qui si parla di industrializzare un intero paese. C'è poi il mito di Alexei Stakhanov, da cui stakhanovismo, di cui vi parlavo prima. Stakhanov forse è una leggenda, comunque gli viene attribuito il merito di aver inventato un sistema per estrarre carbone con un fattore moltiplicativo di 14 volte. Quindi con il suo metodo che ha inventato lui, bravo patriota comunista, un bravo compagno del comunismo, è possibile migliorare l'estrazione di carbone. Quindi la leggenda probabilmente supera la realtà, che non sia stata anche inventata di sana pianta. Il concetto è motivare la gente a lavorare, perché appunto la gente deve capire che sta lavorando per costruire il comunismo, e il comunismo è la casa comune di tutti, dovrebbe generare benessere per tutti. La vita lavorativa sarà dura come prima, forse anche di più, però un conto è lavorare per arricchire il padrone della tua fabbrica, e un conto è lavorare pensando che il profitto è di tutti e viene redistribuito a tutti, quindi anche a te. Sarà una società più giusta in cui tutti vivono in un relativo benessere, non c'è invidia sociale, non c'è diseguaglianza, non c'è qualcuno che tende la mano e l'altro invece che vive in ville sontuose, perché il comunismo questo non lo permette. Quindi lo stakhanovismo diventa poi un ideale comunista, cioè fate come Stakhanov, amate il comunismo. Il comunismo siete voi, siamo qui per voi. Ecco, dedicatevi al lavoro, non fate i disfattisti, solo lavorando insieme compatti potremo ottenere i risultati. Qual è il problema? Che ovviamente la gente lavora ma non può scegliersi il lavoro. Se il comunismo ha deciso di puntare sull'industria pesante, non è che puoi dire: ma io voglio cambiare lavoro, non mi va. Sei stato formato dallo Stato, ti abbiamo fatto andare a scuola eri bravo in matematica, ti abbiamo fatto fare l'università, sei diventato un ingegnere, adesso lavori per... Tu invece andavi male a scuola, ti abbiamo messo a fare l'operaio, il lavoro non ti manca. Quant'è la disoccupazione in Russia? Zero. Tutti lavorano e tutti devono lavorare. Dici: ma io non voglio lavorare. Non puoi, perché è il comunismo. Il comunismo impone che tu lavori, e la scuola è il luogo in cui si selezionano le persone. Sulla base delle attitudini, se una persona è capace, intelligente, eccetera, va all'università e poi avrà ruoli dirigenziali all'interno delle aziende di Stato. Se non è una persona che ha difficoltà, avrà dei lavori di manovalanza, più manuali, più legati a attività di carattere pratico. Comunque hanno pari valore, perché non è che il medico guadagni di più rispetto all'operaio. Sono diversi, ognuno lavora a modo proprio per costruire il comunismo. Almeno in via teorica non c'è differenza di trattamento economico. Le persone sono ricche o povere o medie esattamente in egual misura, perché non è una colpa non essere bravo in matematica, non è una colpa non essere versato nelle attività teoriche. Uno che non è versato è nato così, il comunismo accoglie tutti. Non è che tu come padre lasci più eredità al tuo figlio più intelligente, invece quello più scarso lo tagli fuori. No, dai a tutti quanti uguali. Il comunismo è uguale, la stessa cosa. Ovviamente quindi esclude il concetto di merito. Il concetto di merito merito non può esistere, nel senso che, cioè, il merito è che se uno è bravo gli si dà il lavoro che è adeguato a lui, nel senso che lo si mette nel posto più adatto a lui, non è che l'altro ha demeritato, l'altro lavorerà. Il demerito eventualmente è quello di uno che non vuole collaborare, di uno che non vuole lavorare. Cosa si fa in questi casi? Si mette male, perché se uno proprio ha deciso di non voler mettere tutto se stesso nel costruire il comunismo, cioè il benessere per tutti, vuol dire che non è ben educato. Allora, lo rieduchiamo. Come lo rieduchiamo? Lo mandiamo nei gulag, cioè un campo di rieducazione e di lavoro. E in gulag si vive in maniera non troppo dissimile rispetto ai campi di concentramento nazisti, cioè una riduzione in schiavitù, con la finalità di ricostruire la moralità della persona, rieducare e diventare tutti bravi come Stakhanov. Quello è il modello. Vedete che la persona, la sua libertà, le sue scelte contano poco. La persona è al servizio dello Stato, di un grande ideale: l'eguaglianza di tutti, l'amicizia di tutti, il benessere per tutti. Ma io veramente volevo fare un altro mestiere, non voglio entrare nell'industria. Ci dispiace, ma di questo c'è bisogno. Questo ha stabilito chi? Il partito. Poi alla fine è il partito che decide per uno, ce n'è di partito, il Partito Comunista, e quello decide per tutti. E il Partito Comunista fa quello che vuole Stalin, quindi è la dittatura di Stalin. Però è una dittatura paternalistica, nel senso che costringe ma anche invita caldamente, e se tu ascolti la propaganda alla fine ti convince. Sì, è bello lavorare per il comunismo, è bello vivere una società più giusta. Il secondo piano quinquennale abbraccia gli anni 33-37 e ha un risultato sconvolgente, cioè ottiene l'aumento del 120% della produzione industriale in 5 anni. Quindi, nonostante alcune cifre possano essere effettivamente esagerate, enfatizzate, rimane il fatto che il paese in 10 anni si trasforma dall'essere un paese essenzialmente agricolo in una superpotenza industriale. Non è pari agli Stati Uniti, che però in questi anni se la passano malissimo e hanno punte del 27% di disoccupazione, perché c'è la crisi del 29 e la gente si mette in fila per avere un pasto caldo. Quindi capitalismo, grandi contraddizioni, comunismo in crescita, ma le condizioni di vita sono terribili, l'avete capito, perché la gente lavora come nell'esercito, si è costretti a lavorare, non c'è modo di disubbidire, non c'è dissenso, e se si disubbidisce si finisce qua. Adesso vi faccio vedere, poi vi lascio. Ecco qua, si finisce nei gulag. Come si vive nei gulag? Si vive così. Vedete che anche visivamente, esteticamente, non sono molto diversi da campi di concentramento. Si muore come le mosche in questi gulag, ma molti anche escono e devono aver imparato la lezione. È bene che non parlino contro il comunismo e che lavorino alacremente se sono stati ben educati.